nostra intenzione collaborare con l'amministrazione comunale, con gli istituti scolastici locali, con i commercianti e gli imprenditori del nostro paese. Colgo l'occasione per ringraziare i due dirigenti scolastici degli istituti Gettadini, le dottoresse Anna Di Marino e Costanza Cavaliere, con le quali abbiamo già avuto un primo fruttuoso colloquio per instaurare una proficua e duratura collaborazione. Con l'amministrazione comunale e con le altre realtà locali ci sentiremo a breve per attivare anche con esse un rapporto di cooperazione. Anche se di recente istituzione, il club sta già lavorando sul programma degli eventi per il 2010 che per il momento è articolato nelle seguenti sezioni. Primo, le giornate del folklore, festival di cori abruzzesi, premi di poesia dialettale ed altre manifestazioni tipiche regionali da definire. 2. Borse di studio per studenti delle scuole casolane, da assegnare ogni anno per ricerche, saggi, tesine aventi come tema la storia, i personaggi, le tradizioni, le vocazioni del territorio, eccetera, di Casole e della Prusa. 3. La biblioteca di Casole Club, ovvero una collana di libri che nelle nostre intenzioni dovrebbe essere formata dalle pubblicazioni, delle raccolte delle poesie dialettali al premio, degli elaborati delle borse di studio, delle ristampe di libri di interesse locale, di stampe di nuovi e selezionati testi di autori casolani o di interesse cittadino. 4. Corsi formativi, gratuiti con docente volontaria, destinati ai giovani in età scolastica e da tutti coloro, di qualsiasi età, che intendono allargare le proprie conoscenze. Se sarà possibile, organizzeremo anche dei corsi per gli immigrati al fine di agevolare l'inserimento nel nostro contesto sociale, culturale e produttivo. 5. Una comunità, riflessione e testimonianze, prevede l'organizzazione di conferenze, incontri ed iniziative commemorative. La conversazione di questa sera rientra appunto in questa sezione del programma. Altri eventi e manifestazioni saranno programmati nel tempo, quando il club troverà nuove idee e più risorse organizzative e finanziarie. Alle nostre proposte potranno accedere, come questa sera, liberamente e gratuitamente tutti i casolani. Alcuni progetti sono in corso, mentre per altri occorre preventivamente verificarne la fattibilità sotto gli aspetti logistici ed organizzativi e per la loro copertura finanziaria. Il club ha anche aperto il 23 gennaio scorso una sede nel centro di Casole, nei locali del palazzo delle ex scuole elementari, concessi in affitto oneroso dal comune in applicazione delle norme emanate dal legislatore regionale sull'uso degli immobili di proprietà degli enti locali, non più utilizzabili per finalità pubbliche. Nella sede adeguatamente attrezzata i soci possono incontrarsi per scambiarsi le solite classiche due chiacchiere, leggere quotidiane riviste e libri, svolgere i giochi ricreativi, vedere programmi televisivi, accedere al web attraverso un internet point, usufruire della distribuzione automatizzata di caffè e bibite. Il club organizzerà periodicamente una serie di eventi sociali, quali gite culturali e di svago in Italia e all'estero, viaggi per l'ascolto e la visione di opere liriche, di concerti, di spettacoli teatrali allestiti dalle maggiori istituzioni regionali e nazionali. Queste iniziative sono rivolte soprattutto ai soci e ai loro familiari, ma ad esse potranno partecipare, nel caso di disponibilità di posti, anche i non iscritti all'associazione. Con questo incontro il club inizia il calendario degli eventi del programma per il 2010. Cedo pertanto la parola al professor Filippo Travaglini, al quale delego per affinità anagrafiche e professionali e quindi per una più approfondita conoscenza dell'opera del professor Nicola Fiorentino, la presentazione del nostro concittadino, limitandomi a sottolineare che il relatore di questa conversazione si è meritato un posto di rilievo nel panorama culturale abruzzese per il suo impegno attento e appassionato come ricercatore della storia e dei costumi della nostra regione. Per l'attività derivante dal suo più recente innamoramento, la critica letteraria, per la sua apprezzata produzione di scrittore. Cito solo alcune delle sue opere pubblicate a stampa: Casoli 1799, Momenti di storia casolana, Poeti dialettali abruzzesi, Parole e cose dei nostri anni, testi che i casolani dovrebbero prima di tutto leggere e poi gelosamente custodire nella loro biblioteca, a futura memoria. Grazie.
Buonasera, io profitterò solo per qualche momento della vostra attenzione, solo per porgere il saluto del sindaco, come sapete è momentaneamente assente qui a Casoli, e anche il plauso dell'amministrazione comunale per la nascente associazione Casoli Club, perché l'amministrazione è stata lieta di accogliere l'invito a rilasciare il patronato per questa manifestazione, in quanto qualsiasi manifestazione, qualsiasi intenzione culturale, perché come avete già sentito adesso dal presidente del club, c'è questo programma di svolgere o di portare così, offrire al territorio e a noi che viviamo in questa comunità un programma di attività culturale di cui Casoli indubbiamente ha bisogno. Io per motivi miei, come diceva Nino, anagrafici, sono particolarmente anche contento perché questa iniziativa si inserisce in un filone sia pure malinconico di un'altra struttura che esisteva a Casoli, che per 100 anni circa ha accompagnato la vita dei cittadini casolani ed era recentemente scomparsa per delle difficoltà. Ora questa associazione è diversa, ma è pur sempre un filone analogo, per cui a me particolarmente fa piacere che ci sia questo ritorno all'attenzione verso la cultura, specialmente in questo momento in cui la vita, ma non solo a Casoli, ma anche in tutta la nostra regione, nel nostro paese, ma direi in questo mondo globalizzato dove si cerca sempre più di avere contatti, non lo so, di lunga gittata, il ritrovarsi insieme nelle piccole comunità e il riflettere sui nostri problemi, sui nostri usi, sui nostri costumi, su quello che siamo, su come viviamo, forse è un momento, io lo definirei anche di ricreazione culturale, cioè è un momento appagante perché permette a tutti noi di uscire fuori dalle ambasce e dai problemi quotidiani e rifugiarsi in queste oasi di riflessione, specialmente quando queste riflessioni vengono innescate e presentate da una persona, e colgo l'invito che mi rivolgeva il presidente Ragionier Colanzi di presentare, mi è difficile presentare Nicola perché io con Nicola torno subito, come stavo prima appena arrivato, siamo tornati subito a certi ricordi e l'anagrafe ci permette di ricordare certe esperienze lontane da quelle del primo giornale del GUC, cioè il GUC era il gruppo universitario casolano che esisteva allora, che aveva fatto un giornalino su cui noi facemmo le prime esperienze da virgolette da giornalisti, e poi su Terra Madre, perché prima, vedete, a Casoli c'era una vita culturale anche intensa. Nei momenti di difficoltà, per esempio nel primo dopoguerra, la rinascita non è avvenuta solo sul piano economico, ma era avvenuta anche nella ricerca di certi valori, di certe speranze, della costruzione di valori che erano andati persi e che non esistevano più e bisognava ricostruire. E allora mi ricordo da giovane, giovanissimi, avevamo fatto queste esperienze insieme. Io quindi Nicola lo posso presentare sotto questo punto di vista, devo dare una testimonianza così di, lo dico per i più giovani, Nicola è un casolano autentico, ha un'autenticità familiare, lontano, parlavamo del padre che era impiegato comunale, emerito clarinettista, perché quando si passava sotto casa sua andando a via del Tempio si sentiva sempre le scale del clarinetto, quindi era un suono familiare per tutti. Poi Nicola è diventato professore, e io dico che è diventato professore non solo perché ha conseguito la laurea in lettere e ha assunto l'incarico di insegnante di lettere presso l'Istituto Magistrale di Lanciano, ma professore nel senso che ha fatto quel salto di qualità col suo impegno, con la sua intelligenza, con il suo lavoro quotidiano di ricercatore attento, responsabile, veritiero, perché non tutti i ricercatori lo sono. Nicola è professor fiorentino, è arrivato a certi livelli, l'ha già detto prima il ragionier Golanzi, a certi livelli sia regionali che provinciali, come storico ormai di un certo tono, di un certo valore, di un certo spessore. A me piace ricordarlo personalmente, anche perché ho scambiato con lui spesso, voi sapete che a me piace scrivere un buon dialetto sulla dialettologia, no? Quindi so che è una voce autorevole, chi è un critico in questo campo specialmente, è un critico proprio assolutamente all'avanguardia nel campo della dialettologia, che non è, chiedo scusa di questa, non è qualcosa, il dialetto è una lingua, lui lo potrebbe dire meglio di me, è una lingua che ha una sua forza espressiva, un suo modo di essere, ed è qualcosa che dovremmo conservare, perché significa conservare qualcosa di noi stessi. Non mi dilungo di più per mantenere fede alla promessa che avevo fatto, lascio a voi la Nicola, sicuramente vi dirà che questo incontro è il primo di una serie, e lui gestirà questi incontri nel modo come crederà opportuno per percorrere la nostra storia, la storia cioè di Casoli dalle origini fino ad oggi. Grazie.
Ringrazio sia Filippo sia Lino per le lusinghierissime parole che sono state dette nei miei confronti, e cominciamo subito. Non è stato agevole per me riannodare i fili della memoria sulle mie ricerche di un passato ormai lontano. Alcune, pubblicate una ventina d'anni fa sul caso di comunità, altre risalenti addirittura al 1966, quando sotto la guida di Adriano La Regina condussi una lunga campagna di ricognizione dei reperti archeologici esistenti a Piano Lavoro. Durò quella campagna oltre un mese. L'ultima ispezione l'aveva fatta Antonio De Nino 66 anni prima, nel 1900, e da allora di la Roma antica non si era più parlato, ad eccezione di un articolo di Francesco Pelone, Don Cecchino, intitolato Vestigia di Romanità in agro di Casoli, pubblicato su Terra Madre nel Natale del 1949. L'argomento fu poi da me ripreso nel 1963 sulla Voce di Casoli, ma a parte le valide considerazioni che vi facevo, mi convinsi che stare a rimuginare sempre, sia pure criticamente, sui dati già disponibili non era granché producente. Occorrevano degli scavi. Mi recai perciò alla sovrintendenza alle antichità di Chieti per conferire con il professor Valerio Cianfarani. La Roma, mi disse, ma io ho girato in lunghi in largo e non ho trovato niente. Allora, professore, siccome io sono casolano e conosco la zona, risposi, se permette vorrei occuparmene io con una ricognizione sul posto. Tenga presente però che io sono laureato in filologia romanza e non in archeologia. E lui le metto al suo fianco il qui presente ispettore a cui può fare riferimento. L'ispettore era Adriano la Regina. I risultati di quel mio lavoro furono presentati dalla Regina alla rivista Archeologia di Roma, che li pubblicò nel novembre-dicembre di quello stesso anno. Ebbene, i dati, anche fotografici, da me raccolti, ci fecero preliminarmente comprendere che non era affatto, che non eravamo affatto in presenza di un pagus, cioè di un villaggio, come si credeva ai tempi del Mommsen e di Giulio De Petra, ma di una vera e propria città. Forse municipio, pensavamo allora, e poi invece così fu accertato dalla Regina. E che non potesse trattarsi di un pagus l'aveva già precedentemente sostenuto e sottoscritto nel già citato articolo del 63. Ebbene, i risultati della mia ricognizione furono tenuti ben presenti dalla Regina, il quale li verificò con una sua ispezione a Piano La Roma, li valutò, li integrò scientificamente, per cui con la fortunata scoperta a San Salvo, proprio in quei giorni, della tavola Patronatus, che ormai voi casolani conoscete già, insomma, risolse il problema della denominazione antica del nostro sito archeologico. Come si vede, dunque, un tantino di merito spetta pure a chi vi sta parlando. Dopo di allora, pago del contributo fornito alla scienza e dal mio paese natio, non sono più tornato sulla questione. Per quale motivo? Ma perché a quel tempo, intorno alle vicende e al declino di quella città, si conosceva molto poco. E quel poco era vicino allo zero. Va precisato però che il vuoto di conoscenze non era solo un fenomeno locale, ma una lacuna di tutta la cultura nazionale. A quell'epoca, infatti, un'archeologia impegnata ad esplorare il periodo compreso fra tarda antichità ed alto medioevo era pressoché inesistente. Certamente non erano iniziative in tal senso nella nostra provincia. Dunque, una visione non dico dettagliata, ma appena appena preliminare delle varie realtà locali non era disponibile e perciò ci si doveva limitare a considerazioni storiche di carattere generale. Tante domande che allora mi ponevo rimanevano senza risposte. Ad esempio, quando, dopo le invasioni barbariche, Cluvie fu definitivamente abbandonata? Dove si dispersero i suoi abitanti? Perché se ne perse il nome che si tramutò in Roma o la Roma? Si chiamarono così i resti della città antica per distinguerla dal vicino probabile villaggio longobardo, e cioè Piano La Fara? E che significava tale toponimo? Che si trattasse di un villaggio longobardo autonomo o che invece fosse una dipendenza di Fara San Martino? Tutte domande che per la verità ci poniamo ancora oggi. Però, se in passato ci si doveva accontentare di semplici e indimostrabili congetture, oggi le conclusioni cui possiamo giungere, pur restando in qualche misura ipotetiche, possiamo arguirle induttivamente e deduttivamente sul fondamento scientifico di un'ampia ricostruzione archeologica e storica condotta nel frattempo nella regione e nella provincia di Chieti in particolare. Si è distinto in questo genere di studi l'archeologo Andrea Staffa e perciò in questa conversazione terremo d'occhio le risultanze del suo lavoro. Ma prima di affrontare specificamente il tema odierno, sarà opportuno dare uno sguardo alla situazione della nostra zona nel periodo che appunto va dalla tarda antichità all'alto medioevo. Nel 346 d.C. l'intera regione fu sconvolta da devastanti terremoti, come è stato accertato ad Alba Fucens, ad Pertuinum, ad Istonium, cioè Vasto, e Iuvanum. È probabile perciò che anche Gruie sia stata seriamente danneggiata. Le ricerche archeologiche hanno accertato che in seguito furono attuati interventi di recupero e di ricostruzione, ma furono più frequenti e considerevoli nei centri dell'area adriatica, il che starebbe a testimoniare una loro ben più consistente vitalità rispetto a quelli dell'interno, che iniziano lentamente a decadere. Comunque sia, nel 383 d.C., Cluvia appare ancora una realtà politicamente e socialmente organizzata, anche se i cluvienses, carnicini, cioè gli abitanti, sentono il bisogno di mettersi sotto la protezione del potente aristocratico Aurelio Onorio Evagrio, come è attestato dalla già citata Tabula Patronatus. A questo proposito sarà bene ricordare che ancora nel V secolo la zona in cui la tavola fu rinvenuta faceva parte di un vasto latifondo che da Anxanum si estendeva fino ad Istonium ed oltre. Ed era molto importante, tant'è che vi si trovavano la basilica paleocristiana a tre navate di Santo Stefano in Rio Maris e la chiesa del Beato Martire Eleuterio, di cui si fa menzione in una lettera di Papa Gelasio della fine del V secolo. Tra il V e il VI secolo si registrano nella nostra zona ben tre città, per quanto in crisi, sedi di episcopato: Sulmo, Istonium ed Ortona, con cui Cluvie doveva pur intrattenere dei rapporti commerciali, soprattutto con le ultime due, seguendo dove c'era la viabilità risalente alla prima età imperiale. La nostra zona fu coinvolta nella guerra greco-gotica, stando ai ritrovamenti a Torricella Ferigna di reperti riferibili a quegli avvenimenti. Siamo intorno al 535 d.C. Qualche anno dopo, nel 539, come riferisce Procopio di Cesarea nel Tebello Gotico, una gravissima carestia si abbatté sulle regioni medio-adriatiche, tanto da provocare la morte di circa 50.000 contadini nel solo Piceno. Inizia in questo periodo la fine dell'assetto territoriale antico, come si era conservato ancora nei primi decenni del secolo VI. Scrive Andrea Staffa: sulla conquista longobarda, avvenuta tra il 568 e il 576, quando gli invasori fondarono il Ducato di Benevento, i documenti disponibili per ricostruire nel dettaglio fasi ed aspetti della conquista sono molto limitati. Sappiamo però che per alcune aree l'invasione si protrasse fino ai primi decenni del VII secolo, con conseguenze comunque devastanti sulla grande maggioranza dei centri urbani e degli abitati rurali ancora esistenti. Resti relativi a necropoli di cultura longobarda sono stati ritrovati a Iuvanum, ma la stessa toponomastica di Fara San Martino, Piano La Fara, Fara Figliorum Petri ed altre pare attestano una massiccia presenza longobarda nella zona. Fin qui staffa. In una situazione di continua e drammatica precarietà, la crisi che già precedentemente attanagliava Cruglie probabilmente si aggravò intorno al VII secolo ed è in questo periodo, ritengo, che i suoi abitanti iniziano a spostarsi più su verso il ciglione che guarda l'attuale Penna Piedimonte, dunque ben oltre la contrada Jentile, che Adriano la Regina riconobbe come il limite nord della Cruglia repubblicana e imperiale. E infatti, durante la mia ricognizione nell'estate 66, ebbi notizie dai contadini del luogo di reperti ancora interrati, che in parte si riferivano a costruzioni del periodo tardo antico, come un pavimento ad opus spicatum da me direttamente osservato, ed in parte a nuove abitazioni del periodo alto medioevale. Quella zona nord-ovest di Cluje nel 66 non fu fatta oggetto di indagine scientifica né da parte mia né da parte della regina, impegnati come eravamo a definire e a studiare l'area della Cluje antica. Ora invece Andrea Staffa fa osservare che certamente lì si insediò un nuovo abitato. Lo si desume dalla contemporanea presenza di parecchie chiese, che ovviamente Staffa non nomina perché il suo saggio ha un carattere generale, il saggio si intitola L'Abruzzo fra tardo antico e alto medioevo. Le elenchiamo noi queste chiese. Santa Croce, di cui fa menzione il Chronicon Farfense nell'anno 829, la chiesa di Santa Maria, di San Pietro, di Santa Maria de Plano, di Santa Lucia, di San Silvestro, secondo la bolla di Pasquale II nel 1112, sottoposte all'abbazia di San Martino in Valle. Le chiese di Sant'Angelo e San Pietro sottoposte a San Salvatore a Maiella secondo la bulla di Eugenio III del 1150. Tralascio di citare altri documenti ben più antichi del 1064 e del 1070, riportati anch'essi nel Collectionis Bullarum Sacrosante Basilice Vaticane Tomus Primus, Roma 1747. Alcune di queste chiese sono ancora ricordate negli atti delle visite pastorali del 1568, io andai a leggere direttamente a Chieti, di cui si dice che Sant'Angelo e San Nicola sono quasi interamente crollate e non se ne scorgono che le vestigia. San Silvestro e Santa Lucia hanno il tetto sfondato e di Santa Maria di la Roma se ne vedono soltanto i ruderi in una selva. Da un contadino del luogo, poi, e precisamente dal signor Michele Di Cencio, mi fu mostrato nel 66 il basamento di Santa Croce ancora visibile. Sempre intorno al VII secolo o in un lasso di tempo non di molto successivo dovette verificarsi lo spostamento demografico da Cluje a Roma verso Palombaro e verso Casoli, secondo una tipologia abitativa che gli archeologi definiscono vicana, dal latino vicus che significa villaggio. Si trattava quindi di gruppetti di case sparpagliati qua e là. Una prima attestazione del nome Casule la troviamo nel memoratorium dell'abate Bertario, contenuto nella cronica monasterica Sinensis. Tale attestazione risale ad un periodo precedente, il 4 settembre 833, quando l'abbazia di Montecassino venne distrutta dai saraceni e Bertario, che ne era l'abate, venne trucidato presso l'altare del beato Martino. Vi si nomina l'Ecclesia Sancte Crucis in pertinenza de ipsa Roma cum mille quingentis terre modis et medietate ipsius castri de casule cum pertinentis suis. Dunque, la chiesa di Santa Croce di Roma, o ipsa Roma, è bello questo, è curioso questo ipsa Roma. Ipsa era l'articolo in quei tempi, lo si desume da tanti altri documenti coevi, ipsa Roma, quindi la Roma. E io mi sono sempre chiesto perché la Roma, oddio, è vero che ci sta pure la Roscia, però la Roma farebbe pensare, ipsa Roma, farebbe pensare proprio una volontà di distinguere questa località da Piano Lavara, una zona longobarda e una zona ancora romana, di cui si conservava il ricordo come zona romana. Dunque, torniamo a noi. Dunque, la chiesa di Santa Croce di La Roma, ipsa, qui funzione di articolo, con i suoi 1500 morgi di terreno e la metà del castrum casolano, con le sue pertinenze, sono soggette al pagamento delle decime all'abbazia di San Liberatore a Maiella, che sta a Serra Monacesca. Appare qui, andate a visitarle, è un monumento molto bello. Appare qui come Casoli, in quest'epoca, sia un castrum, cioè un borgo, perciò qualcosa di più di un vicus, cioè un villaggio. Il suo territorio in qualche modo è già definito de facto, se non de jure, tant'è che si parla qui delle sue pertinenze, cioè delle terre che vi sono annesse. Questi rilievi paiono confermare quanto abbiamo già detto, cioè che l'attuale collina casolana cominciò ad essere abitata tra il VII e l'VIII secolo, cioè 600 e 700 dopo Cristo. Ciò non toglie che potrebbe avere qualche chance anche la tesi di Francesco Verleggia, illustre storico lamese, nonché a suo tempo direttore della Biblioteca Provinciale dei Mesi di Chieti, il quale scrisse: il colle dove ora sorge il paese doveva essere abitato sin dai bassi tempi romani e la popolazione doveva addensarsi vicatim, cioè a piccoli gruppi, in parte sulla sommità del colle stesso, ove oggi si elevano la chiesa parrocchiale e il castello, e in parte a mezza costa del colle per chi provenga dai piani dell'Aventino nei pressi dell'odierna chiesetta di San Giustino o Sant'Agostino, che sono la stessa cosa. Possiamo accettare complessivamente tale tesi, restiamo perplessi però di fronte all'ipotesi secondo cui sin dai bassi tempi romani sulla collina casolana vi fosse una qualche presenza abitativa. Si tratta di una congettura che almeno finora non trova alcun riscontro né documentario né archeologico, perlomeno che io sappia. Un'altra attestazione risale ad un periodo compreso tra l'871 e 875 e si trova nei placiti del Regnum Italiae a cura di Cesare Manaresi. Vi si parla di una sentenza giudiziaria emessa da fratello, auditore di Suppone, conte Teatino, a proposito di beni siti in Teate, Chieti, è contestato tra personaggi, tutti con nome di origine germanica, convenuti per l'occasione a Casoli. E anche questo particolare parrebbe suggerire una certa importanza raggiunta allora dal nostro paese, pur tenendo conto dell'indice demografico italiano in quel periodo estremamente basso. Come e perché questa nostra collina attrasse i nuovi insediamenti abitativi? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare alcune considerazioni generali. Si è detto giustamente che il grado di civiltà dei Longobardi era molto basso, ad un livello intermedio fra lo stato ancora selvaggio e il barbarico. Però gli storici hanno anche ridimensionato il quadro terrificante della loro discesa in Italia. E Paolo Diacono, che nella sua storia Langobardorum ci racconta di stragi, saccheggi, incendi e uccisioni. Ma pare che quei fatti accaduti 2 secoli prima, Diacono li abbia letti in una cronaca ora perduta, scritta da un certo Secondo di Non, e si riferissero alla Val d'Adige. Certo, per altra via si sa che alcune popolazioni dell'Alto Adriatico fuggirono verso terre rimaste sotto il dominio dei bizantini, ma non fu così in tutta Italia. Nell'Italia meridionale, poi, molti reparti longobardici avevano militato come truppe mercenarie nell'esercito romano-bizantino sotto Belisario e sotto Narsete contro i Goti. E mentre solidarizzarono e sostennero altri avventurosi gruppi di guerrieri longobardi provenienti dal nord, in qualche misura rappresentarono pure un elemento moderatore nei loro confronti e rispetto alle popolazioni meridionali. Essi erano un popolo di guerrieri, non di agricoltori. Perciò essi non contendevano la terra alle popolazioni italiche, non le scacciavano dalle loro proprietà. Coltivare la terra spettava ai soggetti, schiavi o liberi che fossero. La proprietà della terra ai Longobardi non interessava, interessavano i frutti di essa. Scrive lo storico Ernesto Sestan. Tutto questo portò a una specie di parificazione delle condizioni agrarie nell'Italia occupata. La proprietà individuale romana scomparve. In un certo senso scomparve lo stesso concetto di proprietà terriera. Quale che fosse la precedente natura giuridica della terra, ai nuovi padroni longobardi ciò che importava era l'utile della produzione, cioè un terzo di essa. Il resto del prodotto era lasciato ai coltivatori produttori, rimasti senza padrone proprietario, indifferentemente dalla loro qualità di liberi, di schiavi, di coloni, purché dessero il terzo dei prodotti agricoli e del bestiame. Ne consegue che, a parte il caso di piccoli ex proprietari, le condizioni delle plebe rurali non risultarono affatto peggiorate. In fondo si trattava soltanto di cambiare padrone. È molto probabile che sopravvissero invece delle terre comuni, boschi e pascoli non cintati per l'uso di tutti. Pare che sotto i Longobardi la popolazione rurale aumentasse di numero. Di qui la necessità di procurarsi nuove terre con opere di bonifica e con disboscamenti. Nel caso nostro, la ragione più probabile tra le dinamiche socio-economiche segnalate da Andrea Staffa per le località dell'interno a prevalente economia pastorale è quella di una ripresa della transumanza, sia pure a corto raggio. Da noi quel tipo di transumanza si spostava dai pascoli di Duanum e di Palena fino alla piana dell'Aventino, scendendo giù per la Montaniera, quella, per capirci, provenendo da Gesso Palena, costeggia il campo sportivo, scende giù fino a Santa Reparata, poi passando per Colle Cal, questa zona qua, perveniva alla Votatura Vicenza e a San Salvatore e di lì poi a Servapiano, dove le greggi svernavano. Ma c'è ancora un'altra considerazione da fare. Dalla guerra greco-gotica, e ripeto, c'è dal 535 d.C., fino alla metà del secolo successivo, tutta la costa chietina rimase sotto il controllo bizantino. Per una città come Lanciano, che pure continuava a intrattenere rapporti commerciali con l'Oriente, era divenuta insostenibile l'interruzione dei contatti con l'interno. Fu a questo punto che le oligarchie locali dimostrarono grande avvedutezza politica nel concordare l'annessione pacifica al Ducato di Benevento, ristabilendo con i paesi del retroterra quel flusso di contatti commerciali senza di cui sono destinate a deperire sia l'economia della fascia costiera sia quella delle zone interne. E quei commerci dovettero intensificarsi agli inizi del IX secolo, quando i Franchi, guidati da Pipino, figlio di Carlo Magno, mossero contro il Ducato di Benevento, impadronendosi del Gastaldato di Chieti, cioè dell'intero territorio compreso fra i fiumi Pescara e Trigno, che fu annesso perciò al Ducato di Spoleto. Passata la buriana delle invasioni barbariche, per la strada della Montaniera infatti ricominciano a transitare non solo le greggi, ma anche i prodotti di varia natura destinati o provenienti dalle famose fiere di Lanciano, che già nell'antichità si era guadagnata la fama di Emporium Frentanorum, cioè mercato dei frentani. In particolare l'alta valle dell'Aventino esportava le tarantole, fabbricate in primo tempo a Parena e a Taranta e poi successivamente a Lama, a Torricella, a Cesoparina e a Fara San Martino. Che cos'erano le tarantole? Erano dei tessuti dapprima confezionati nei telai a mani, molto più grandi però di quelli che conosciamo noi, più complessi, e poi soldati nelle gualtiere. Con il nome gualtiera si intendeva sia la macchina che pestava i panni, sia l'edificio che la ospitava. Qui faccio una brevissima parentesi. Quando ero ragazzo, spesso sentivo mia madre che diceva: ma scusa, sotto se vale cate. E io non, fino a non molto tempo fa, non riuscivo a capire questo termine, se vale cate. E poi ho scoperto più tardi la valca, che in toscano la valca gualtiera, che era appunto una macchina che serviva per sodare i panni. La gualtiera, udite, fu inventata in Abruzzo. Non sappiamo in quale località né in che periodo preciso. È certo però che la sua prima attestazione risale al 962. Ce lo dice nell'opera Economia preindustriale l'insigne storico Paolo Malanima, il quale spiega che la particolarità di quella macchina consisteva nell'invenzione della camma. L'albero a camma, gli autisti sanno così, no? Che permetteva di trasformare il movimento rotatorio dell'albero motore in movimento alternato, in modo da consentire ai mazzuoli di battere mais pesantemente i panni. E siccome la nuova macchina andò diffondendosi in tutta Europa nei secoli successivi, tanto che nel 200 la troviamo persino in Russia, ma l'anima aggiunge che tale successo ha indotto gli storici a parlare di una rivoluzione industriale del Medioevo. Le prime attestazioni di mulini con annesse gualtiere alla valle Peligna Ne abbiamo nel codice diplomatico sulmonese di Nunzio Federico Faralga e risalgono al 200 con il nome di Balcatorium, e questo è un nome di chiara origine longobarda, da Balkan, o Battinderium, e questo invece è un nome di origine, il cui etimo è latino, è tardo latino. È ragionevole dunque ipotizzare che intorno a Sulmona e nella valle dell'Aventino l'arte della fondatura si affermasse intorno al 1000 o al più tardi nel XII secolo, 1100. Per un insieme di circostanze favorevoli, l'industria tessile nella valle dell'Aventino si sviluppò e si protrasse all'incirca fino ai primi decenni dell'Ottocento. Poi la sua crisi divenne irreversibile con l'unità d'Italia. Perché mi sono dilungato a ricordare questo che fu un indubbio primato abruzzese? Ma innanzitutto per smentire l'idea di un medioevo con una sequela di secoli bui, tutti uguali tra loro per violenze, miseria e abbandono. Poi perché noi abruzzesi siamo un po' troppo inclini a sottovalutarci, a pensare che il meglio stia sempre altrove. E infine per sottolineare come i nostri antichi progenitori siano stati capaci di un intelligente sfruttamento delle risorse ambientali per guadagnarsi da vivere persino con una relativa agiatezza in tempi estremamente duri. La montagna forniva i pascoli, le greggi fornivano la lana, che non solo veniva esportata, ma veniva anche trattata da un'industria tessile locale. Poi ancora, la montagna forniva il legno per la realizzazione di mulini e gualtiere e i fiumi l'acqua per azionarli. La transumanza e l'esportazione dei tessuti mettevano in contatto la nostra gente con le genti di altre regioni, a tutto vantaggio della reciproca conoscenza che non poteva non determinare alla lunga un accrescimento di cultura e di civiltà. Ecco, in tale circolo virtuoso che solo recentemente si è cominciato ad esplorare e a valorizzare da parte degli storici, Casoli era presente con la sua agricoltura e con l'allevamento del bestiame suino nei tempi antichi e bovino in quelli più recenti. Di questo allevamento suino poi parleremo nelle tornate successive, se sempre se non vi sto annoiando adesso. Fine della digressione, torniamo al filone principale dell'argomento. Dunque, furono ragioni economiche a suggerire la fondazione di Casule lungo la strada della montaniera. Con quella scelta la prima Casoli si inseriva nel flusso commerciale che collegava la montagna al mare. Sono noti poi gli altri argomenti che suffragano questa tesi, il fatto cioè che non molto distante da San Giustino dovesse trovarsi la chiesa di San Salvatore, ed era questa la denominazione con cui i Longobardi si riferivano al Redentore. E poi ancora il fatto che nel 1843, durante i lavori di scavo per il tracciato della statale 84, venne alla luce intorno alla chiesa di Sant'Agostino un cimitero costituito da tombe a lastroni, come a suo tempo attestò l'arciprete di Casoli, Don Giuseppe Colanzi, e come io medesimo, scrive Francesco Berlingia, ho potuto constatare nelle mie frequenti gite in territorio casolano. Collocandosi a mezza costa, Casule poteva godere di più vantaggi: un facile rifornimento idrico nel fiume Aventino, una più agevole agricoltura laddove il declino della collina si fa meno ripido, e la possibilità di rifugiarsi in cima al colle, meglio difendibile, in caso di incursioni, che certo non mancarono. come avvenne nel 1922 e nel 1947 con gli Ungari e nel 1982 con i Saraceni. Qui sulla sommità della collina, come abbiamo già detto, doveva pure esserci un altro gruppetto di abitazioni, probabilmente costituite da capanne. Il mio amico Don Vito Di Giorgio una volta mi fece notare che tra la chiesa di Sant'Agostino e il castello c'è una via diretta, perché dalla chiesetta, per un sentiero che i più anziani ricorderanno, si saliva direttamente alle Godacchie. Poi dalle Godacchie ancora oggi ci si può arrampicare per via Scalelle fino all'antica piazza di Santa Maria Maggiore e quindi al castello. Quella probabilmente fu la più antica e più importante strada della casa di Alto Medievale, e su quella strada nei secoli successivi sorgerà Porta da Piedi. All'altezza del lato superiore di Palazzo degli Incendi, a sinistra di chi proviene dal vecchio municipio ormai abbattuto. Quelle capanne, in cima al cocuzzolo, dovevano servire da riparo o da residenza temporanea a boscaioli e carbonai. Me lo fa pensare il fatto che nei documenti casuali tardi del 5-600, Colle Giannino era chiamato anche Colle Carbone o dei Carbonai. Tale denominazione poi tra 6 e 700 finirà con indicare quasi esclusivamente quella che attualmente è via Laudadio. Qualcuno potrebbe chiedere se nelle vicinanze di Sant'Agostino esisteva un borgo, come mai non se ne trovano i resti? Va chiarito allora che quelle abitazioni non erano in muratura, perché erano delle casule, vale a dire delle capanne, o meglio delle strutture a telaio ligneo, come dice Andrea Staffa, e farcitura interna di argilla e pietrame, talvolta poggiate su un cordolo di grandi pietre. All'interno le strutture a telaio erano talvolta rinforzate da pali appoggiati su appositi incassi di pietre posti a terra, mentre all'esterno dovevano essere rinforzate, anche se non sempre, da tavolati lignei. I pavimenti erano per lo più in terra battuta o ghiaia o sabbia compattate, talvolta con inserzione di frammenti fittili e ciotolame di ridotte dimensioni. Ecco dunque spiegata l'etimologia di casoli. Di casette in argilla, denominate più tardi pinciare, come quelle tuttora visibili a Casalingo Draga, ce n'erano da noi ancora nel 6-700 nel rione San Giacomo del Piano, cioè l'attuale Fondalarone. Il problema dell'incastellamento. Alla morte di Ottone III nel 1002, il Mezzogiorno d'Italia conosce un momento di particolare instabilità, perché mentre andavano attenuandosi l'influenza del Sacro Romano Impero e dell'Impero Bizantino, venivano insorgendo tendenze autonomistiche particolaristiche che mettevano in crisi i vari poteri territoriali, e cioè i potentati longobardi, i ducati marittimi della Campania, il dominio bizantino di Puglia, Basilicata e Calabria. Nuove aristocrazie di nobili o di patrizi si schierano contro i poteri centrali, sia dei principati e ducati longobardi, sia dei territori bizantini, e nascono scontri, rivalità e contesi di ogni genere. È in questo quadro turbolento che inizia l'avventura della conquista normanna, in un intreccio di avvenimenti che vedono protagonisti, oltre agli antichi contendenti, vale a dire bizantini e longobardi, anche le città marinare, il papato e l'impero. Basta ricordare l'episodio di Papa Gregorio VII assediato in Castel Sant'Angelo di Roma dall'imperatore Enrico IV e liberato da Roberto il Guiscardo. Ovviamente non è il caso di ripercorrere adesso il groviglio di tali avvenimenti di cui i normanni si avvantaggiarono per creare una loro monarchia meridionale che fu completata nel 1139 da Ruggero II. La conquista d'Abruzzo fu portata avanti in un primo tempo da Roberto di Loritello e poi da Ugo di Malmozzetto, sicché tra il 1080 e la fine del secolo il dominio dei Normanni comprendeva tutto il territorio teatino. È in questo quadro che gli storici situano l'epoca dell'incastellamento, ma è una matassa difficile, molto difficile da dipanare, per la solita insufficienza delle fonti, tanto che si è costretti ad ardue ricostruzioni deduttive partendo da pochi dati desumibili dal Chronicon Vulturnense e dal Chronicon Casauriense. Ma di che si tratta quando parliamo di incastellamento? Si tratta del momento in cui si passa da un tessuto abitativo a maglie larghe in zone pianeggianti o a mezza collina ad un tessuto abitativo a maglie strette sulla sommità di un'altura. E allora, quando i casolani si disposero ad abitare la sommità della collina, nel momento in cui fu costruita la torre, c'erano già delle abitazioni o fu innalzata in uno spiazzo libero? Parlo della sola torre, perché come si è detto più volte, il castello che la circonda fu costruito più tardi dagli Orsini. E che funzione aveva quella torre? Sono domande a cui non possiamo rispondere con sicurezza. Un dato appare certo però, e ce lo fornisce il Chronicon Casauriense, quando afferma che prima della fondazione di Casauria, nell'873, nessun castello infracircuitum monsium era ancora edificato. Vale a dire che tra le località ai piedi della Maiella orientale, tra cui rientrava anche Casoli, non c'era ancora nessun nucleo fortificato sulla cima dei colli. Ed è questa un'altra prova di quanto abbiamo asserito circa la posizione della prima casule vicino a San Giustino o Sant'Agostino. In un altro passaggio del Chronicon Casauriense leggiamo che dopo l'incursione dei saraceni, i cristiani, spintivi dal terrore, ex viridis munitiones et ex casalibus castella fieri ceperunt, cioè si dice che si cominciarono a fortificare villaggi e borghi. Dunque, secondo tale affermazione condivisa da alcuni storici, l'incastellamento alle nostre parti cominciò sul finire del X secolo, Novecento. Altri storici, invece, attribuiscono la maggior parte dell'incastellamento dei nostri paesi all'azione del monastero casauriense, che in vista di una perdita di preminenza politica organizzò tutta la sua decisa ostilità all'avanzata di Malmozzetto, il che dunque sarebbe avvenuto intorno all'ultimo ventennio dell'undicesimo secolo. Altri storici ancora, pur non escludendo le sopradette tesi, pongono l'accento maggiormente sull'iniziativa dei Normanni. In conclusione, pare che non ci si possa attenere ad un criterio unico di giudizio e che il fenomeno dell'incastellamento non sia classificabile in maniera univoca. Su questo argomento del Castello Casolano, però la dottoressa Floridia ha discusso la sua tesi di laurea. Da quel pochissimo che ne so io, che io non l'ho letta, pare che quel lavoro sia stato condotto con grande rigore scientifico. E dunque è opportuno che la dottoressa venga da noi a parlarci della sua ricerca, che, se non ricordo male, mette a frutto i contributi che possono venire dalla storia dell'architettura. Un punto di vista complementare, quindi, di grande interesse. In attesa di saperne di più, e pronto ad aggiustare i miei giudizi sulla base di nuovi convincenti apporti, a me pare di poter avanzare l'ipotesi che l'incastellamento casolano sia iniziato in vista dell'arrivo dei Normanni e che la torre sia stata costruita da costoro nel XII secolo, quando con la ripresa della grande transumanza si assiste anche ad una ripresa economica che valorizza la vocazione produttiva degli altipiani abruzzesi ed anche delle nostre valli. Siamo all'incirca nel periodo delle prime due crociate e nulla vieta di pensare che le navi dei veneziani trasportino nei vari mercati orientali e nordafricani olio, vino e cereali prodotti dalle nostre parti e acquistati alle fiere di Lanciano, come poi è attestato qualche secolo più tardi. Dice lo storico illuminato Peri, alla morte di Ruggero II, la monarchia normanna appariva efficacemente consolidata nella terraferma e in Sicilia e inserita con ruolo e posizione di grande prestigio tra le maggiori forze del Mediterraneo e del continente europeo. Pare allora si possa concludere che la nostra torre, insieme alle altre dei dintorni, avesse una funzione di avvistamento e di controllo territoriale, controllo militare per prevenire le aggressioni esterne, controllo politico in ricordo delle recenti rivolte dei feudatari, controllo sociale sui flussi commerciali, controllo poliziesco sui movimenti di fuoriusciti e malavitosi in genere. Ma se è così, come io credo, quelle funzioni presuppongono uno Stato organizzato e stabile. Ed è per questo motivo, oltre agli altri che ho già esposti, che faccio risalire la costruzione della torre al XII secolo. È solo un inizio, ma da quel momento in poi comincia a delinearsi la fisionomia di Casoli così come oggi la conosciamo. Grazie.
Apprezzato tantissimo quello che ha detto per la storicità di quello che ha detto, per i dati inconfutabili che ha citato e testimoniano, come dicevo all'inizio, la sua valenza proprio di ricerca storica. Nicola, il nostro amico Nicola ormai è uno storico affermato. Ci rivediamo prossimamente per un secondo o terzo incontro. Se no, non ci siamo annoiati, non ci siamo annoiati sicuramente. Quando tu sarai pronto, fisseremo o perlomeno il consiglio direttivo, a cui va un grosso ringraziamento. Il consiglio direttivo del caso di Carlo Leclerc si è impegnato molto e io sono sicuro che continuerà ad impegnarsi molto nella persona del presidente Daniele Colanzi e di tutto il direttivo. Il segretario, il vicepresidente Cipolla e il segretario Rossetti, che sono sono garanzia di saper fare e di fare bene. Grazie a tutti, buonasera.